www.redijo.it e la storia continua. In gara per essere all'altezza. I grattacieli di Dio. Dalla seconda metà del XII secolo, dopo la costruzione di Saint-Noyon, la Francia fu pervasa da un contagioso fervore edilizio. In una travolgente gara per il primato si costruirono cattedrali sempre più grandi e più alte. Quella di Parigi, iniziata nel 1163, misurava 35 metri in altezza. Quella di Chartres, nel 1195, arrivò a 36,55 metri, mentre Reims, nel 1211, toccò i 37,95 metri. E ad Amiens 1220, 42 e 30. Del resto le cattedrali erano per le singole città edifici sempre più importanti. Vi si poteva discutere di affari e a volte si tenevano persino le riunioni delle autorità municipali. Vi erano ammesse persone di qualsiasi rango sociale, senza restrizione, e anche le bestie. Nessun edificio in quest'epoca rappresentava altrettanto a pieno titolo l'intera cittadinanza. A metà del secolo XIII si data la conclusione di nuovi importanti cantieri. Bourges, la prima immensa cattedrale gotica a sud dell'Oira, 6.200 metri quadrati, e fu costruita limitando al minimo gli ingombri interni fino ad apparire leggerissima. Analogamente, nella cattedrale di Chartres, i muri furono quasi aboliti e sostituiti con 173 navate, la cui superficie complessiva superava i 2.000 metri quadrati. Notre-Dame di Strasburgo si contraddistingueva invece per la sua guglia, alta ben 142 metri. Ma il culmine della sapienza tecnica e della raffinatezza esecutiva viene toccato con la Sainte-Chapelle del Palazzo di Giustizia di Parigi, terminata nel 1248. La struttura, fatta costruire da Luigi IX, per custodirvi alcune importanti reliquie acquistate in Terra Santa, consiste in due cappelle sovrapposte ed è concepita come uno scrigno alto circa 25 metri, con le pareti quasi interamente occupate da vetrate scintillanti. In alcune occasioni gli architetti si spinsero fino all'estremo, sfidando ogni legge della statica. È il caso della cattedrale di Beauvais, il cui coro raggiunse l'altezza di 48 metri, ma si abbatté al suolo nel 1284, poco dopo il suo compimento. Questo episodio pose un freno alle sperimentazioni troppo ardite e segnò una vera battuta di arresto, nonché un mutamento di prospettiva dell'evoluzione dello stile gotico. Gli architetti rinunciarono allo sperimentalismo e lo stile assunse tratti sempre più accademici, risolvendosi spesso in un pronunciato gusto per il dettaglio a effetto. Tuttavia il vero colpo alle grandi costruzioni fu inferto nel secolo XIV dalla Guerra dei Cent'anni. Un duro conflitto, seguito da svariate epidemie e da un disastroso calo demografico. In seguito, nessuno fu più in grado di organizzare un'impresa economica di dimensioni tanto imponenti come erano state quelle dei grandi cantieri del passato. I grattacieli di Dio avevano ormai fatto il loro tempo, ma il gotico sarebbe sopravvissuto stancamente fino al 1500 per cedere il passo ai nuovi stili architettonici. i giganti di pietra e di ferro. Pietra e ferro, insieme al legno, erano le materie necessarie per la costruzione di una cattedrale. La prima preoccupazione dei costruttori, visti i costi proibitivi del trasporto, consisteva nel reperire cave di pietra in prossimità del cantiere. La sbozzatura e la prima lavorazione dei blocchi venivano eseguite presso la cava, riducendo in tal modo il peso dei singoli elementi, e si abbatterono ulteriormente i costi del trasporto. Una grande novità delle costruzioni gotiche fu l'adozione di alcune forme standardizzate per il taglio dei blocchi, che eliminò la necessità di inviare alle cave gli operai specializzati. Ciascun elemento veniva poi marcato con segni particolari per fare in modo che sul cantiere fosse poi collocato nell'ordine desiderato. Il ferro era la maggior parte degli attrezzi impiegati nelle cave e sui cantieri, ma questo metallo venne utilizzato anche nella struttura stessa della cattedrale, soprattutto quando le scelte architettoniche si fecero più ardite. Se ne ritrova un esempio nella Sainte-Chapelle di Parigi, dove molte cornici sono rinforzate con aste metalliche e una serie di sbarre incatenate tra loro attraversava i muri perimetrali, serrando l'edificio. Il ferro veniva anche impiegato per la realizzazione di tiranti, telai per vetrate e come sostegno per gli enormi rosoni. Quello di Notre-Dame di Parigi, dal diametro di quasi 13 metri, è interamente sorretto da un'armatura metallica. Molte cattedrali, infine, erano coperte con lastre di piombo, materiale importato dall'Inghilterra e dalla Sardegna. www.redigio.it e la storia continua. Thank you.